Allora, buongiorno, scusate la voce un po' stanca, ma è stata una giornata di viaggio ieri, con vari ritardi. Allora, prima di tutto mi trovo un po' in imbarazzo in quanto docente universitario non ho a che fare con ragazzi delle superiori. Normalmente io raccolgo i frutti del sistema superiore italiano che posso dire, nella mia esperienza sono sempre ottimi, anche nell'esperienza, almeno nell'ambito accademico orientalistico all'estero, sempre molto apprezzati. Quindi io non forgio menti, non formo persone, ma anzi trago beneficio dal lavoro che fanno i docenti degli istituti superiori, portando poi persone già formate, i miei ragazzi e le mie ragazze, a un percorso formativo accademico. In tal senso sono anche uno specialista, quindi scusate se non so sempre come veicolare queste informazioni che sono molto tecniche a persone che magari, ecco, sono ancora nella loro fase formativa. Io lavoro molto con le scuole, però normalmente sono le elementari, con i bambini è più facile, si usa l'argilla, incidono e qualcosa del genere. So che voi, alcuni di voi sono in quarta, quinta, prima, quindi farò un discorso, spero, interessante. Ecco, questo io mi rivolgo agli studenti, diciamo, i colleghi e le persone. È un altro paio di maniche. Allora, cosa insegno io alla Sapienza? Attenzione. Non ho una formazione da superiori, quando faccio lezione sono il padre e padrone della mia aula, quando sento parlare mi fermo, chiedo se c'è un problema. Tra parentesi, la mia formazione di 20 anni, romana, io non sono romano, sono anche un po' brusco. Quindi, ecco, nei modi, sono qui. So che siete tutti stanchi, è normale, stare fermi a sentire persone parlare, però. Allora, io insegno semplicemente l'assiriologia, ovvero mi occupo delle culture che si sono espresse tramite una scrittura, forse, ecco, grazie, tramite una scrittura che è quella cuneiforme, incisa normalmente su tavolette di argilla e che si sono diffuse a partire dalla fine del IV millennio avanti Cristo, quindi 3200-3100, dal sud della Mesopotamia, qui, l'attuale zona a nord di Bassora, in tutta la Mesopotamia e poi fino in Iran, in Egitto, gli stessi Titi hanno preso il sistema di scrittura dalla Mesopotamia. Questo è il quadro geografico, giusto per rendervi conto. Ci troviamo al vicino Oriente, questa è la costa mediterranea libanese, questa è la punta di Cipro. La Mesopotamia corrisponde esattamente all'odierno Iraq. Allora, tecnicamente qui si formano alla fine del IV millennio i primi imperi, no, impero non è corretto, i primi stati, le prime città, e questo porta anche all'invenzione della scrittura, contemporaneamente in Egitto, in Mesopotamia e in Iran con il proto-elamico. La lingua di cui io mi occupo in prima istanza è il sumerico, poi mi occupo anche di babilonese e assiro, ma oggi vi parlerò di sumerico perché ho pensato fosse qualcosa di più stimolante per voi. È la più antica lingua documentata insieme all'egiziano, tecnicamente, per essere onesti, quindi non facciamo primati. È una delle scritture più antiche insieme all'egiziano. Differentemente dall'egiziano ha una particolarità. È una lingua che noi potremmo dire sconosciuta, perché non appartiene a nessuna famiglia linguistica, non è indoeuropeo, non è semitico, è associata alle lingue ugrofinniche, ovvero finlandese, ungherese, e le lingue altaiche e ha caratteristiche diverse dalle lingue che noi conosciamo, tanto indoeuropee quanto semitiche. Le nostre lingue sono flessive, laddove che il sumerico è una lingua agglutinante, non coniuga e non declina i nomi e i verbi. Questo è il panorama. Non vi parlerò di cose noiose, ma invece vorrei parlarvi di un mito specifico, per farvi capire anche un po' il materiale che abbiamo, la possibilità di fare filologia e storia dell'antichità preclassica o per l'ambito semitistico prebiblico in maniera scientifica e interessante. Ho scelto questo mito perché ha aspetti interessanti, oltre a dare il fianco alla possibilità di discutere un aspetto che troviamo nella Bibbia, ovvero la creazione dell'uomo dall'argilla, ci dà un'idea della società sumerica e anche del loro modo di pensare. Ci saranno aspetti divertenti, qualcuno ha ritenuto che questo è un testo comico, secondo altri no, assolutamente è un testo religioso. Io non ho filtri, insegnando all'università in un contesto a confessionale, sono superiore a qualsiasi, diciamo, quindi tratterò anche temi, diciamo, piuttosto delicati, come questioni di sessualità o di genere, senza prendere nessuna posizione. Allora, il mito che vi presento è chiamato dai moderni studiosi Enki e Ninmah, dai due protagonisti. Non è un vero e proprio mito, è una composizione che contiene tre nuclei narrativi. La creazione dell'uomo, una sfida tra la dea madre che ha creato l'uomo e il dio Enki che lo ha pensato, una sfida che si svolge attraverso la creazione di sette esseri imperfetti, per usare un termine, diciamo, politically correct. L'inversione, è il dio questa volta che crea un essere imperfetto, è un breve contenuto di natura storica. Allora, anticamente tutte le composizioni erano note dal loro incipit, ovvero dalla prima linea. Ciao, Guido. La prima linea in questo caso è In quei giorni lontani, che corrisponde nella nostra tradizione a C'era una volta. Allora, in quei giorni lontani in cui il cielo e la terra furono separati, questo è un atto cosmogonico che troviamo in diverse culture, quando le dee furono prese in matrimonio, gli Anunna, i grandi dei, furono generati, le dee furono assegnate in cielo e terra, quindi gli dei, ciascuno prende il suo dominio, la sua parte cosmica, prende la sua paredra. Quando le dee divennero gravide e generarono, quando gli dei, fanno un banchetto alla fine. Quindi questa è la situazione cosmogonica iniziale. Cielo e terra si separano, ogni dio prende il suo posto in cielo, in terra, e poi ci sono anche gli inferi. Qui c'è il problema che porta allo sviluppo successivo del mitologema o del motivo mitico di cui tratteremo. Che succede? Gli dei superiori stanno a guardare, mentre gli dei inferiori devono lavorare per produrre cibo e far campare tutti quanti. Quindi gli dei maggiori presiedevano al lavoro, gli dei minori sopportavano la fatica. Il concetto di lavoro nella cultura mesopotamica è soprattutto lo scavo di canali. Il sud della Mesopotamia era una palude, questa veniva bonificata, o comunque l'acqua in eccesso veniva gestita tramite i canali, tutto il resto veniva da sé, l'agricoltura e quant'altro. È chiaro che il collasso del sistema dei canali automaticamente riporta la palude a riprendere il sopravvento sul territorio. Quindi gli dei minori scavano i canali, ma mugugnavano e si lamentavano della propria vita. Chiaramente loro soffrono scavando, gli dei maggiori guardano e mangiano serenamente. Enki, un dio importante, di cui vi farò una breve introduzione ora, definito il saggio, il creatore dei numerosi dei esistenti, dio delle acque sotterranee dolce, dormiva. Ci siamo? Gli dei si lamentavano e dicevano che era a causa sua se si lamentavano. Namma, scusate per tutti questi nomi a voi, diciamo, poco comuni, sua madre a un certo punto lo sveglia e dice: ma non ti accorgi che mentre tu dormi gli dei, che sono tue creature, anche se non le ha create lui direttamente, stanno soffrendo? Fai qualcosa. Perché la madre Namma, tra parentesi, il cui nome significa profondità, acque, profondità non per forza marine, e di cui sappiamo da alcuni miti che Enki dorme dentro la madre, Enki dorme in questo globo acqueo costituito dalla madre. Allora, chi è Enki? Enki è una delle divinità principali del pantheon sumerico, è il dio delle acque dolci sotterranee, quindi la falda acquifera che si trova sotto il suolo, ma anche il dio della conoscenza, è il dio di quello che, se, diciamo, con una certa semplicità definiremo magia, ovvero la terapeutica, guarire le persone attraverso scongiuri e interventi rituali. Perché dorme Enki? Perché Enki nella tradizione mesopotamica è il dio creatore per eccellenza. Se è sveglio, crea. Se fosse sveglio tutto il tempo, sarebbe tutto il tempo a creare e non vi sarebbe una realtà. Cioè il nostro mondo cambierebbe ogni giorno. Quindi funzionalmente il dio Enki passa il tempo a dormire. E infatti ogni volta che deve intervenire per risolvere una sua situazione viene svegliato, diciamo, viene attivato, crea e poi torna nel suo stato di passività. È interessante, perché è interessante? Perché in alcuni sigilli, questi sono dei sigilli cilindrici che venivano passati sulle tavolette e lasciavano una loro immagine anche poi con una leggenda, è rappresentato spesso come un gigante steso a dormire. Lo vedete qui, Tutti gli altri personaggi sono in piedi, lui è steso, anche qui questo si vede un po' male e quant'altro. Qual è l'altra cosa interessante? Giusto per fornirvi qualche contatto con la nostra tradizione. Enki è definito il gigante. Il gigante corrisponde alla costellazione dell'Acquario nella nostra tradizione zodiacale. E di fatto il nostro zodiaco in massima parte di origine mesopotamica. Che noi abbiamo il Capricorno, che è una bestia che esiste solo in Mesopotamia, non esiste da nessun'altra parte. Metà capra, metà carpa, metà pesce. Ed è l'animale simbolo del dio Enki. Quindi Enki è questo dio onnipotente, creatore, spesso è definito un trickster, perché fa quello che gli altri dei non vogliono che si faccia. Per esempio abbiamo la tradizione del diluvio babilonese e sumerico, in cui tutti gli dei decidono di distruggere l'uomo perché fa troppo rumore e non possono dormire. L'unico che, senza dire nulla agli altri, si ribella è Enki e ne salva uno, il Noè babilonese, Atrahasis. Però questa è solo un'introduzione per Enki. Allora, che fa Enki? Non vi leggerò tutto il passo. Di fatto si mette a riflettere e deve trovare una soluzione al problema. Gli dei minori lavorano, soffrono, si lamentano. Gli dei maggiori stanno a guardare. La madre gli ha chiesto di creare un sostituto per gli dei, qualcuno che lavori al posto loro. Chi sarà questo sostituto? Nella visione tanto sumerica quanto babilonese, l'uomo. La visione è triste, l'uomo è stato creato solo per lavorare e soffrire e quindi Enki inizia la creazione di questo primo uomo. La faccio molto breve, l'uomo, oltre a questa abbiamo altre antropogonie, è concepito come un mattone di argilla che viene messo in una matrice di legno, così si fanno i mattoni in Mesopotamia, argilla fresca, matrice, si mettono a seccare. L'utero in cui l'uomo si forma è associato spesso a un vaso, ma anche a una matrice, anche il nostro termine matrice, appunto. L'uomo viene creato, attenzione, qui c'è un passo molto interessante. Enki è colui che ha l'idea e fa il progetto di come creare l'uomo, però chi lo porta a compimento, questo progetto, sono le dee madri, in particolare la dea Namma, che genera, partorisce il primo uomo. Quindi ci sono due aspetti diversi, quello teorico, Enki crea quello che in sumerico si chiama il Medim, cioè come dovrebbe essere la figura dell'uomo in tutte le sue parti, ma sono le dee madri, poi una dea madre che le genera e le altre che assistono la dea madre. E infatti Enki dà le istruzioni alla madre, dice: dopo che avrai preso l'argilla, questo non l'ho detto, comunque la creazione dell'uomo in Mesopotamia avviene attraverso l'argilla, perché in Mesopotamia abbiamo solo argilla e canna, non ci sono alberi, pietre, quindi l'argilla è il materiale principale. Dopo che tu avrai fatto esistere la forma, Enki si sta riferendo alla madre, che Ninmah, una delle dee madri, possa essere la tua aiutante insieme a queste altre sette dee madri, sempre il sette è un numero che ricorre. Attenzione, dice: madre mia, dopo che tu avrai stabilito il destino dell'uomo, quindi il destino Namtar lo attribuisce la dea madre all'uomo, Ninmah un'altra dea madre, imponga sull'uomo il cesto di lavoro. Cesto di lavoro significa la fatica, cioè il dovere di lavorare per conto degli dèi. Ci siamo? Questa è la creazione dell'uomo. L'uomo viene creato dall'argilla per sostituire gli dèi in quello che soprattutto in accadico è un termine molto vicino al nostro concetto di fatica, ovvero la sovrapposizione dell'idea di lavoro e di faticare, del soffrire. E cesto stesso, il termine cesto va a indicare questo concetto di fatica, indica tanto il cesto quanto il lavoro fatica. Ora viene la parte, almeno per noi sumerologi, più divertente. È un successo, sono tutti contenti, ci sarà qualcuno che lavora al posto degli dèi, e quindi vi è un banchetto. Banchetti in Mesopotamia terminano sempre con una bevuta di birra, bevanda fermentata a partire dall'orzo, e puntualmente nei miti sumerici gli dèi si ubriacano e combinano qualche guaio. In questo caso vi è uno screzio tra Enki, il dio che ha concepito l'uomo, e Ninmah, la dea madre che in teoria attribuisce non tanto il destino, ma il cesto del lavoro. Qual è l'argomento dello screzio? Ovviamente sono ebri, ubriachi. Lo screzio è che la dea madre dice: se io posso attribuire un destino buono o cattivo a ognuno degli esseri che saranno generati da ora in poi. Enki dice: a prescindere da quello che tu creerai fisicamente, quindi come li partorirà la donna, io posso riequilibrare il loro destino. Non entro ora nella questione del concetto di destino, perché vorrei concludere con questo, cioè cos'è il destino dal punto di vista mesopotamico. Allora, che succede? Vi è una sfida tra le due divinità. La dea Ninmah, la dea madre, creerà sei, in una versione sette esseri con alcuni difetti, fisici ovviamente, che quindi non possono svolgere una normale attività lavorativa quotidiana. Enki ne ribalterà la situazione assegnando a ognuno un buon destino. Allora, il primo essere che crea Ninmah, quindi è Ninmah che crea dall'argilla, è un essere che non può piegare le mani, quindi diciamo che ha paralizzate le braccia, quindi non può zappare, non può coltivare, non può fare nulla. Allora Enki, dopo aver guardato l'uomo che non riuscì a piegare le mani aperte, decretò il suo destino. Sarebbe stato presso il capo del re, quindi un consigliere, gli dà un ufficio che non è, diciamo, di lavoro fisico, ma di lavoro, noi diremmo, intellettuale. Non è un complimento per gli intellettuali, però va bene. Vi risparmio. La forma è sempre la stessa. Ninmah crea, Enki riequilibra il destino. Il secondo è un cieco, una persona che non vede. Il testo sumerico dice una persona che riflette la luce, quindi una forma di tracoma o qualche problema della cornea. Quale sarà la sua funzione? Un musicista. Quindi la sua funzione sarà quella di musicista. Non voglio fare degli universali, però spesso la cecità è collegata alla pratica della musica in diverse culture, e nel vicino Oriente noi sappiamo anche che a volte le persone venivano accecate appositamente per intraprendere la carriera musicale. Quindi il primo ha le mani paralizzate e diventa sorta di consigliere del re, il secondo è cieco e diventa un musicista, anche lui a corte, il terzo ha i piedi paralizzati, le gambe, quindi non può camminare. Anche qui abbiamo una soluzione che troviamo in altre culture. Diventerà un artigiano. L'artigiano è seduto, lavora spesso così, e conosciamo altri artigiani, soprattutto divini, con problemi alle gambe, Efesto appunto. Quindi diventerà un artigiano dell'argento e ovviamente il suo lavoro renderà grande il re. Allora, per quarto fece un uomo che perdeva urina o sperma. Qual è il problema dal punto di vista filologico? Che il sumerico ha un unico termine per indicare tutto ciò che è liquido. Quindi il termine A significa acqua, urina, sperma, sputo e tutto quello che viene in mente. Quindi tecnicamente non sappiamo se questa povera persona perdeva urina o sperma, ma diciamo poco ci importa. Un testo mitologico non è un testo medico. Questo è l'unico essere cui Enki interviene non ribaltando il proprio destino, ma curandolo. Quindi fa un bagno lustrale e fa uscire questo demone dal suo corpo che probabilmente causava questa perdita di urina. Quinto, una donna che non poteva generare. Dal punto di vista della società sumerica, il dovere di ogni uomo e donna era quello di compiere, scusate, un ciclo sociobiologico completo, scusate la ripetizione, ovvero sposarsi, fare dei figli, lavorare e morire. Quindi la donna che non poteva generare, così anche come l'uomo che non poteva generare, erano considerati delle eccezioni, non dico intollerabili, ma dovevano avere una differente collocazione. Nel caso della donna viene assegnata la casa delle donne, che è una struttura amministrativa che sappiamo diretta dalla regina ed era una sorta di manifattura. Vi anticipo che cosa vuol dire? Che una pratica tipicamente femminile dell'antichità, come il filare e tessere, che rappresenta anche una pratica domestica, che la donna compie tra le mura domestiche ed è il simbolo stesso della donna come elemento della famiglia, viene praticato fuori dalla casa. Quindi viene fatto in un luogo estraneo alla casa. Quindi la donna che non può generare va a filare e tessere a palazzo, fuori dalla propria casa. Infine, quindi qui abbiamo la copertura di tutti i problemi generativi, l'uomo che perde sperma, la donna che non può procreare. Infine c'è questo essere, non noto altrimenti nella tradizione mesopotamica, abbiamo casi di ermafroditi, ma non questo che non ha né pene né vagina. In questo caso anche Enki interviene e per l'uomo che non ha né pene né vagina, viene dato un nome apposta, Nippur Tiru. Nippur è la città di Nippur, Tiru non sappiamo, doveva essere un gioco di parole che ovviamente dava senso per i sumeri, ma che a noi rimane misterioso, e gli assegnò per destino di stare al cospetto del re. Allora, ora, per sintetizzare un po' quanto detto dei nostri sei, sette esseri, c'è un settimo essere però non credo che abbiamo tempo. L'uomo con le braccia paralizzate diventa consigliere e quindi viene posto al servizio del re. Il cieco diventa cantore o musicista e quindi viene posto a corte, al servizio del re. L'uomo dalle gambe paralizzate diviene artigiano. Non viene posto direttamente al servizio del re, ma la sua produzione, gioielli, corazze, elmi, scettri, sarà sempre in funzione dell'esaltazione del re. Scusate, questo l'ho evitato. L'uomo che viene creato idiota, anche quello viene messo al servizio del re. L'uomo che è incapace di trattenere lo sperma è l'unica eccezione e viene curato con un esorcismo. La donna sterile va a corte, lavora per la regina. L'uomo privo di organi genitali diviene cortigiano e va a corte. Allora, cosa abbiamo qui? Che la maggior parte delle persone inabili a un lavoro quotidiano fisico svolgono la loro professione, normalmente non di carattere fisico-lavorativo, ma di consiglio o di intrattenimento per il re presso la corte. In sostanza, qual è la natura della sfida tra Enki e Ninmah? La diatriba tra il dio e la dea è che la dea, creando un uomo o una donna fisicamente imperfetti, ne fa, di fatto ne determina il futuro. Enki invece riesce a riequilibrare questo futuro in un modo. Ma qual è il modo secondo il punto di vista sumerico? Ce lo dice lo stesso dio Enki alla fine della sfida. Il futuro, dal punto di vista di questo mito, della società sumerica, ma di questo mito, è la posizione che ognuno ha nella società e più specificamente la capacità di avere un proprio posto nella società è, come dice Enki, provvedere per proprio conto al pane. Quindi il destino è la capacità dell'integrazione della funzionalità. Un po' prammatico, forse un po' comunista come punto di vista, ma così è. Se volete, io ho finito. Se